se non mi sbaglio, mi sembra che faccia la sua prima comparsa un elemento molto importante che poi ci seguirà e tornerà molto spesso ed è il mormorare del popolo, il lamentarsi di quello che sta succedendo. Nelle più svariate maniere, però alla fine in una unica, cioè come si dice con quel modo di dire, si stava meglio quando si stava peggio, cioè per rimpiangere la propria condizione precedente, descrivendola come una condizione di schiavitù e di non libertà, quindi la situazione, il grido di dolore, però rimpiangendo questa situazione in quanto conosciuta, meno faticosa, meno dolorosa, meno in confronto all'essere oggetto dell'opera di Dio. Mi sembra di, ecco, per non fare tante, essere oggetto della salvezza che si è realizzata con la parola di Dio a Mosè e con l'annuncio di Mosè a loro. Si ribellano.
A me il versetto 10, quando dice che gli israeliti alzano gli occhi e vedono il grande esercito arrivare contro di loro, ha ricordato il passo del Vangelo di Luca, dove dice appunto che il re si siede e vede se ha le forze per combattere contro un esercito esterminato. E la conclusione di Gesù è per questo dovete lasciare tutto se volete diventare miei discepoli. E mi sembrava che fosse Dio stesso qui a acquotare gli israeliti, appunto, come dice la regola, perché potessero confidare in lui. E quindi mi sembrava che di intravedere questa azione preveniente del Signore, perché loro possano entrare in un cammino di fiducia crescente, di abbandono crescente. E così mi sembrava di grande consolazione anche per noi, per me. Ieri Giovanni Paolo ci ricordava, insomma, sottolineava che riportando il commento di Don Umberto, che Dio li aveva guidati in un imbuto, in un vicolo cieco. Ecco, questo vicolo cieco a me è sembrato questa mattina appunto questo togliere tutte le possibilità agli israeliti di agire con le loro forze.
Mi pare che ci sia un contatto tra il versetto 10, in cui i figli di Israele vedono gli egiziani, e la risposta di Mosè al versetto 13, che invita gli ebrei a vedere la salvezza del Signore. Gli israeliti al versetto 10 hanno una grande paura, Mosè al versetto 13 dice non abbiate paura. Gli israeliti al versetto 10 gridano al Signore e Mosè al versetto 14 dice state tranquilli, cioè fate silenzio, state zitti. Si vede, mi pare, in queste tre le risposte di Mosè alle reazioni del suo popolo, un atteggiamento di forte contraddizione. Mosè si oppone al popolo più che al faraone, agli egiziani, proprio perché il popolo è naturalmente intorto a accettare, ecco, una liberazione da parte del Signore.
Io ho avuto un po' in mente per delle risonanze nel testo la storia di Giona, soprattutto nell'ultimo capitolo, perché è come un controluce qua gli egiziani, ma dobbiamo guardare, secondo me, loro come se fossimo noi. Gridano che sarebbe stato meglio per noi servire che morire, quindi essere schiavi dell'Egitto che morire nel deserto. Giona, di fronte alla misericordia di Dio, annuncia per i Niniviti e dice che per me morire che vivere, quindi è come l'opposto. Però la sostanza delle cose mi pare la stessa, cioè che è come un testa a testa tra gli israeliti e Giona e Dio, e sostanzialmente all'uomo non va bene quello che fa Dio. Dio ha dei pensieri, ma dice bene Isaia, i vostri pensieri non sono i miei, le vostre Dio non sono i miei. Quindi all'uomo non va bene quello che fa Dio sostanzialmente, e quindi la lotta, come già in parte è stato detta, è sì tra gli egiziani e gli israeliti, ma è anche un riflesso della lotta che c'è tra gli israeliti e Dio, e quindi tra noi e Dio. E un richiamo forte, secondo me, anche a Genesi 3, al peccato originale, che è sostanzialmente una competizione tra noi e Dio. Perché? Perché ci viene chiesto di non fare la nostra volontà, ma la sua, di abbandonarci, come è stato detto, alla sua volontà e non pensare alla nostra. Ci va meglio addirittura stare sotto la schiavitù dell'Egitto a patto che facciamo la nostra volontà. Quindi sostanzialmente mi sembra che si arrivi qui, e quindi lo sforzo mi pare sia quello di cercare di piegare la nostra volontà, il nostro orgoglio a quello che il Signore non vuole da noi, ma prepara per noi. Neanche noi lo sappiamo qual è il nostro bene, quindi abbiamo un'idea di un bene che sia il nostro bene, ma
io mi chiedo una volta sempre questa ragione di raccontare il cambiamento di idea da parte del faraone e dei suoi ministri, e appunto di questo sia appunto dovuto all'intervento del Signore. Quindi non lo so, è anche un po' un appello a voi, perché appunto in tutti questi capitoli c'è questa posizione che cambia e poi invece viene considerata immediatamente, si ritrovano, fa parte sicuramente del disegno di Dio, quindi probabilmente, non so, una risposta potrebbe essere quella che le cose cambiano in continuazione, che non c'è mai niente, non c'è mai un punto fermo, che tutto è appunto nella volontà di Dio, è quello che è un momento, l'altro momento non lo è più, e quindi bisogna ripartire, riprendere il discorso, cercare di fare un fronte di nuovo.
In effetti il faraone sembra avere un sacco di energie, quindi quell'indurimento nel cuore sembra anche quasi rafforzarlo, ecco, perché dopo tutto quello che ha passato, anche rimettersi, tra l'altro dice che è lui che prepara in qualche modo, convoca, organizza queste schiere, ecco. poi attaccò allora il coppio e prese con sé i suoi soldati, quasi che sia lui a trascinarli. Ed è lui che anche fa questa domanda, o meglio, se la fanno tutti, ecco, però cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? E poi una cosa che così mi era piaciuta, c'è questa diversità, diciamo, dello sguardo del popolo di Israele, cioè ecco, loro alzano gli occhi e vedono, alzarono gli occhi, ecco gli egiziani marciavano dietro di loro, no? Questa anche immediatezza, quasi che si rendono conto ormai quando sono già lì, ormai attaccati, quindi e rispondono a questa sorpresa, ecco, hanno paura e gridano al Signore. Questa, è bello questo grido, si rivolgono al Signore, pregano, lo chiamano, e solo dopo che parlano con Mosè, parlano dei sepolcri, forse perché non c'erano sepolcri in Egitto, anche questa frase è più strana, cioè, di tutte le cose che potevano dire, ecco, eppure di tutti questi ragionamenti, però la reazione iniziale alla paura era stato il grido al Signore, e dopo sembra che a restare, perché viene più letteralmente al versetto 13 quando dice: siate forti e vedrete la salvezza del Signore. Ecco, state e vedete, o state a vedere, ecco, si potrebbe anche dire così, si devono come fermare, e lo sguardo che devono avere davanti a questo spettacolo degli egiziani che li seguono è lo sguardo guidato dal Signore, diciamo profetizzato, ecco, devono stare a guardare, anzi addirittura in silenzio, non devono dire più niente, neanche gridare, non devono forse nemmeno pregare, devono solo stare lì a guardare quello che succederà agli egiziani. Quindi è davvero grande il contrasto, diciamo, tra tutta l'agitazione, anche legittima, si erano andati a infilare in questo vicolo, in questo buco, in questa valle, ecco, senza via di uscita, e si vedono questi carri che arrivano, ecco, paura, grida, e poi invece Mosè li invita alla calma, li invita al silenzio, li invita allo stare a vedere, la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, farà per voi oggi questa salvezza, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Anche qui vorrei sottolineare questo oggi, e quella situazione molto concreta di pericolo, di morte, potremmo dire, loro già pensano ai sepolcri, ecco, e questo oggi che invece per loro sarà una sorpresa di vittoria, ma sarà tutta opera del Signore. Quindi mi è piaciuto molto, ecco, questo invito a uno sguardo che tiene comunque conto della nostra, della loro paura, del loro panico, e quindi mi sembra che ancora non siamo nelle mormorazioni, ecco, che vedremo tra poco. Comunque qui sembra proprio che Dio voglia rispondere a questa loro, ecco, grande sorprese e preoccupazioni, un invito a stare, a vedere, ecco, è lui che agisce, è lui che, state tranquilli, il Signore combatte per, non devo fare niente, fa tutto lui. E penso che in questo senso sì, sia una grande profezia anche del Signore, di Gesù, perché in un certo senso anche tutta la sua Pasqua, il suo offrire la sua vita per noi, lo spettacolo, potremmo dire, della croce e dell'offerta della sua vita, la salvezza. Oggi vediamo la salvezza fatta per noi, è proprio quella del Signore che muore e ci dona la vita.